Dunque, l'abbiamo detto in sommario, per alcuni un incubo, per altri, anzi, per tutta l'umanità, un patrimonio formidabile. Quest'anno i 150 anni dall'invenzione, o forse faremmo meglio a dire della scoperta, da parte di Dmitri Mendeleev, questo siberiano che poi attraversò tutta la Russia per arrivare fino a San Pietroburgo, dove passò la maggior parte della vita. Insomma, questo Mendeleev che 150 anni fa inventò, scoprì il sistema periodico, la tavola periodica, un capolavoro della scienza per classificare gli elementi chimici, ancora in fase di completamento, perché il numero degli elementi conosciuti continua ad aumentare. Gli ultimi quattro elementi sono stati inseriti nel novembre, 2016, pensate un po'. La decisione delle Nazioni Unite per istituire l'anno della tavola periodica intende proprio riconoscere l'importanza della chimica proprio per la promozione dello sviluppo sostenibile e anche per la ricerca di soluzione alle sfide globali e fornire occasione per dimostrare la centralità degli elementi chimici per collegare anche aspetti culturali, poi economici e anche politici della società attraverso un linguaggio comune, appunto quello della chimica, no? Che poi oggigiorno, nel XXI secolo, a volte chimica, viene quasi guardato come sospetto, sia il sostantivo che l'aggettivo. E invece no, invece può fare tante cose bene. Voi vi direte già, bei propositi, ma concretamente di che si può trattare una giornata, un anno dedicata alla tavola? Beh, ci aiuta a capire Nicola Armaroli che è con noi al telefono. Lo ringrazio, benvenuto.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Ovviamente lei è chimico, nonché dirigente di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche in Italia e anche direttore della rivista scientifica Sapere. Allora, l'abbiamo chiamata perché abbiamo intercettato un bel progetto, un progetto della European Chemical Society. Lei sta girando le scuole, incontra docenti, ci può spiegare perché?
Noi abbiamo lanciato questo progetto come Società Chimica Europea per fare una visione della tavola periodica diversa da quella abituale. Nella nostra tavola periodica le casalline degli elementi non sono tutte uguali, ma sono tanto grandi quant'è la loro abbondanza relativa sulla crosta terrestre, quindi la presenza, la disponibilità di questi elementi sul pianeta. Quindi li abbiamo classificati anche con dei colori, indicando in rosso gli elementi che sono più a rischio, tra virgolette, diciamo di estinzione, cioè di disponibilità entro i prossimi 100 anni, una scala via via più verso il verde per gli elementi che invece sono via via più disponibili. Perché la nostra idea è quella di far capire soprattutto ai più giovani che la nostra miniera è la Terra, quella che possiamo chiamare astronave Terra, e dobbiamo reperire tutti questi elementi chimici lì. Noi possiamo scavare al massimo fino a siamo in grado di farlo fino a circa 5 km e di quello dobbiamo fare conto. Non possiamo pensare di andare a cercare elementi chimici al di fuori del nostro bellissimo pianeta Terra. Quindi bisogna insegnare ai ragazzi la sostenibilità e la tavola periodica è una piattaforma formidabile per far capire la limitatezza delle risorse del nostro pianeta.
Allora, la tavola periodica, in un certo tempo, l'abbiamo detto, no? Si evolve, si sta evolvendo, ma si sta evolvendo anche la nostra vita, cioè anche noi abbiamo un rapporto diverso con la chimica, no? Se 25, non so, 25 anni fa nelle nostre case facevamo un certo tipo di uso dei materiali,
Sì.
adesso è tutto cambiato.
Si è cambiato, circa nel 1990 si stima che in una casa media di un paese avanzato ci fossero circa 20 elementi chimici. Oggi invece addirittura ne abbiamo una quarantina nel palmo della mano quando prendiamo in mano il nostro smartphone. Quindi è cambiato tutto. Lo smartphone è un dispositivo che ha portato da un lato a una dematerializzazione della società, se pensiamo che sostituisce tante cose che usavamo prima, l'orologio da polso, la bussola, la sveglia, l'atlante stradale, l'agenda, la macchina fotografica, il riproduttore musicale e così via.
Carta inchiostro.
Sì, un dispositivo da 150 grammi sostituisce chili di roba, ma quel dispositivo per fare tutte quelle sofisticate operazioni che è in grado di fare, ha necessità di andare a pescare nella tavola periodica un numero enorme di elementi, che si aggira fra i 30 e i 40, dipende dalla marca e dal tipo di telefono. E dobbiamo rendere consapevoli soprattutto i nostri ragazzi che hanno in mano praticamente una miniera quando utilizzano il telefono. E quegli elementi che si utilizzano sono anche spesso rari, vengono da zone di conflitto e quindi dietro al nostro telefono e a tutti i nostri oggetti ipertecnologici c'è un mondo che conosciamo poco e che dovremmo conoscere di più.
Ma ci sono elementi in particolare magari da tenere d'occhio o sui quali lei rende sensibile i docenti o i ragazzi?
Sì, io faccio questo giro per le scuole, per le principali città italiane mi focalizzo su alcuni elementi. Uno in particolare è l'elio. Noi quando pensiamo all'elio pensiamo ai palloncini nei Luna Park, è sì. Vero, il 10% dell'elio viene usato per questo scopo. L'elio ha la caratteristica che è così leggero che una volta che va in atmosfera si perde per sempre e allo stesso tempo è un elemento piuttosto raro, si trova nel sottosuolo, nei giacimenti di gas naturale, viene estratto anche elio talvolta e serve, è fondamentale per tutte le applicazioni dove sono richieste bassissime temperature, perché allo stato liquido è vicino allo zero assoluto. Per esempio quando facciamo una risonanza magnetica all'ospedale, l'elio liquido ci permette di fare quella cosa importante per la nostra vita. Ecco, questo è un elemento a rischio. Altri, per tornare al telefonino che citavamo prima, sono gli elementi ad esempio della batteria, il litio e il cobalto, sono elementi, il litio è abbastanza abbondante, il cobalto invece meno e quindi è un altro elemento a rischio estinzione e quindi bisogna tenerne molto conto. Il litio e il cobalto sono particolarmente importanti da seguire perché con la elettrificazione dei trasporti, cosa fondamentale per la sostenibilità dei trasporti, io personalmente ho già un'auto elettrica, serve tantissimo litio, tantissimo cobalto da mettere nelle batterie, presento anche dei conti quantitativi rispetto a quanto ne serve e si vede che se noi non implementeremo delle tecnologie di riciclo di quei materiali nelle nostre batterie, cosa che sappiamo già fare in realtà ma non lo facciamo per ragioni essenzialmente economiche, sarà difficile poter avere questa espansione ad esempio dell'auto elettrica in tutto il mondo, cosa che invece è assolutamente auspicabile perché il litio e il cobalto ci permettono di risparmiare un'altra sostanza che invece fa tantissimi danni al clima e all'ambiente come il petrolio. E poi un altro elemento importante che troviamo anch'esso nei telefonini è l'indio. L'indio è un metallo un po' naif che fino a 30 anni fa non interessava a nessuno, poi si è scoperto che è in grado di fare una pellicola trasparente altamente capace di condurre elettricità, il cosiddetto ossido di indio stagno, ed è fondamentale per fare questa operazione. Quindi in tutti gli schemi dei nostri telefoni, dei nostri computer, c'è questo ITO delle nostre televisioni, si chiama ITO tecnicamente il suo acronimo, e quindi l'indio è diventato un metallo essenziale. Tra l'altro l'indio è interessante perché rientra in quelli che tecnicamente si chiamano metalli autostoppisti, cioè non esistono miniere di indio, esistono miniere di zinco e come prodotto secondario di estrazione dei minerali di zinco si ottiene l'indio. Quindi nel momento in cui lo zinco per esempio dovesse calare la produzione perché ne serve meno, perché viene sostituito, automaticamente saremmo senza indio. E quindi questo ci fa capire come sia molto delicata anche la catena di approvvigionamento dei metalli e dietro ci siano dei segreti che tipicamente la gente non sa.
Dei segreti e come lei accennava, delle implicazioni geopolitiche, dobbiamo ricordarcelo, no? Che insomma da sì. Paesi come l'Africa dipende molto del nostro benessere o delle nostre abitudini, ma anche del nostro futuro, sicuramente tutta questa dialettica e consapevolezza va migliorata. Io mi permetto, Nicola Armaroli, di ricordare un suo libro per chi volesse saperne di più, è arrivato alla terza edizione o forse anche più, Energia per l'astronave Terra, l'era delle rinnovabili, Zanichelli editore. Buona continuazione, buon giro tra le scuole, appena iniziato il 2019.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Buon lavoro. Buonasera.